Come sempre iniziamo dalla parola di Dio, attinente un po' agli spunti che avete ricevuti, le cose vive, le cose morte, l'oggi del divin volere. Poi passeremo alla meditazione e dalla consacrazione alla divina volontà e poi in ultimo il messaggio del Santo Zaccheo, poi vi racconto. La parola di Dio, dalle lettere di San Paolo, la lettera di San Paolo ai Galati, capitolo 5, versetti 13-24. Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Che questa libertà non divenga però un pretesto per la carne. Mediante l'amore siate invece a servizio gli uni degli altri. Tutta la legge, infatti, trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi mordete e vi divorate a vicenda, badate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri. Vi dico dunque, camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Queste cose si oppongono a vicenda sinché voi non fate quello che vorreste. Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la legge. Del resto sono ben note le opere della carne: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a queste cose vi preavviso, come già ho detto, chi le compie non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò, se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. Non cerchiamo la vanagloria, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Ecco, San Paolo, parlando ai Galati, la lettera ai Galati è una lettera molto, ma molto forte. A un certo punto arriva addirittura a chiamarli stolti. Quando, ecco, Gesù nel Vangelo dice: non chiamare il tuo fratello stolto o pazzo. Ma San Paolo addirittura usa questa espressione: stolti Galati, chi mai vi ha ammaliati? Voi che avete iniziato guardando a Cristo crocifisso, poi siete andati a finire alle cose della carne. E in questo passo San Paolo fa capire quali sono le opere dello Spirito e le opere della carne. Avete capito che in pratica parla delle cose vive e delle cose morte, di ciò che porta alla vita e di ciò che porta alla morte. Nella Sacra Scrittura sappiamo, no? Lo Spirito è vita, la carne porta alla morte, porta il peccato che porta alla morte, porta al non essere risorti, porta a non essere vivi, porta alla distruzione totale dell'uomo in quanto corpo, anima, tutto l'uomo viene distrutto. E il futuro che lo attende nell'eternità non è un futuro di vita, ma è un futuro di morte. Ricordate anche che San Paolo in altra occasione dirà, lo sentirete proprio quest'estate alla messa dell'Assunta, dirà: guardate alle cose di lassù, tenete sempre presente gli occhi verso le cose di lassù. Vedete, la Sacra Scrittura, ma soprattutto ecco il Nuovo Testamento, è molto chiaro, molto semplice, sia le parole di Gesù che le parole degli Apostoli, le lettere degli Apostoli, in particolar modo San Paolo, che viene chiamato il teologo per eccellenza, ma un teologo fine, un teologo semplice, non come i nostri teologi di oggi che ecco, dicono dei paroloni grossi grossi e non hanno capito niente, qualche volta ci portano pure fuori strada da quello che è la retta fede. San Paolo invece è molto semplice e dice, vedete, ci sono due modi di amare Dio, anche se lui all'inizio, vi siete accorti, parla dell'amore verso il fratello, sembra quasi non parlare dell'amore verso Dio, ma è esplicito l'amore verso Dio. Io non posso amare il fratello se non amo Dio, come non posso amare il fratello se non amo me stesso, come non posso amare Dio se non amo il fratello, perché è tutto concatenato, no? È tutto intersecato tra loro, è un solo amore alla fine. Ebbene, San Paolo, dopo aver detto questo, dice ci sono questi due modi, la carne e lo spirito. E prima di tutto ci ha detto, voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. E poi dirà, quelli che commettono queste cose, chi le compie, non erediterà il regno di Dio. Vedete che il regno di Dio è libertà, siete stati chiamati a libertà, ereditare il regno di Dio è la stessa cosa. Non possono essere due cose distinte e separate. Attraverso il sangue di Cristo, attraverso la redenzione di Cristo, siamo stati liberati. Ci è stato fatto il dono, perché alla fine la libertà che noi abbiamo ricevuto e di cui San Paolo parla è il dono della divina volontà, non è altro. La libertà, chi è che ci dà la libertà? Quando noi siamo liberi? In che modo possiamo essere liberi? Quando viviamo in Gesù Cristo, quando viviamo secondo Gesù Cristo, quando viviamo come Gesù Cristo, quando Gesù vive in noi, allora io sono libero. Ecco, quando faccio vivere in me le opere dello Spirito. E ci richiama. Attenzione però, perché si può correre questo rischio e lo corriamo, l'umanità lo corre. Attenzione però, che questa libertà non sia un pretesto. La nostra vita molte volte è piena di pretesti, piena di scuse, piena di giustifiche, no? Non sia un pretesto per la carne, cioè per vivere secondo la carne. Noi abbiamo sentito le opere della carne che enumera San Paolo. Molte volte dovremmo proprio veramente metterci con questo passo di San Paolo davanti agli occhi e fare il nostro esame di coscienza. Certamente sappiamo che almeno le grandi cose, ecco, non esistono fra noi, no? Quante volte il Signore ci ha detto nemmeno, ecco, l'ombra ci deve essere, non se ne deve nemmeno parlare, perché guai se fosse così. Noi dobbiamo fare l'esame di coscienza in negativo, cioè vedere, ecco, che cosa c'è ancora di questo nel mio cuore, ma anche fare l'esame di coscienza in positivo. San Ignazio di Loyola diceva, che sembra quello proprio, no? Se voi avete visto il film di San Filippo Neri, State buoni se potete, presenta Sant'Ignazio con una faccia appesa perché sembra quello un po' severo. Invece diceva, quando tu ti vai a confessare, la prima cosa che devi fare non è enumerare i tuoi peccati, ma ringraziare il Signore per le grandi e belle cose che ha fatto nella tua vita. E poi vedi che anche la confessione acquista un modo nuovo, anche il dire le proprie colpe, i propri peccati, acquista una luce nuova, perché tu sai che quel Signore che tu hai ringraziato per le cose belle, per le cose grandi, per le cose gioiose che ha fatto nella tua vita, nonostante i tuoi peccati, nonostante le tue cadute, potrà ancora rifarle. Perché? Perché avviene questa ricreazione, ti ricrea ancora una volta nel sacramento della confessione. E allora ecco, gioire, e allora l'esame di coscienza in positivo. L'esame di coscienza in positivo, guardo i frutti dello Spirito Santo e dico, Signore, ma quali sono i frutti dello Spirito Santo che sono in me? Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge, ma per forza. Perché? Perché sono le cose che indicano a me stesso che sono pieno della presenza di Dio. I grandi mistici, come dicevano, quando voi volete capire e comprendere se qualcosa viene veramente da Dio, dici innanzitutto, se vi porta scompiglio, se vi porta turbamento, se vi dico turbamento, però voi poi dopo mi farete la domanda, ma com'è che la Madonna è rimasta turbata? Ma è un'altra cosa. Se vi porta scompiglio, se vi porta mancanza di pace, se vi porta mancanza di serenità, se vi porta mancanza di gioia, vuol dire che non viene da Dio. Se invece, ecco, tutto quello che voi avete ascoltato, un bel messaggio, un incontro di preghiera, un momento di stare insieme nel Signore, ecco, vi porta pace, vi porta gioia, vi porta dolcezza, vi porta serenità, pur, questa è Teresa d'Avila che parla, pur nelle aridità dello spirito, ecco, allora vuol dire che Dio è presente, vuol dire che quelle cose vengono da Dio, vuol dire che sono opera di Dio, vuol dire che sono opere dello spirito. Vedete come, ecco, la carne e lo spirito, come ci dice San Paolo, si contrappongono a vicenda, vanno l'uno contro l'altro. Attenzione, quando si parla di carne, non è che sto parlando del nostro corpo, che è tempio dello Spirito Santo e che è importante, che dobbiamo curare, dobbiamo, ecco, non esaltarlo ma curarlo, perché è tempio dello Spirito Santo e un giorno questo corpo sarà glorioso se ci siamo meritati il paradiso. E quindi se noi lo trascuriamo, lo trattiamo male, che corpo ci porteremo? Dio può tutto, è vero, però anche il corpo va curato. La carne, come dice, dirà San Giovanni, è il mondo, sono le cose del mondo, è la mentalità terrena, è la mentalità che non è la mentalità del regno. Quando Gesù dice dinanzi a Pilato, dice il mio regno non è di questo mondo. Che cosa vuol dire? Vuol dire proprio questo. Cioè, questa mentalità, tra virgolette, ultraterrena. Perché d'altronde Pilato che domande faceva? Diceva domande terra, no? Quasi a parlare tra un procuratore e se stesse parlando con un altro procuratore, no? Tu sei re. Ma Pilato aveva la mentalità terrena, cioè diceva tu sei re terreno. E Gesù dice, tu non ne capite proprio niente. Il mio regno non è di questo mondo. Che se il mio regno fosse stato questo mondo, eccetera, eccetera, faceva la guerra. Mentre invece il mio regno non è di questo mondo. Pilato, cerca di alzare la tua mentalità, di innalzare il tuo modo di pensare. Quante volte anche noi al Signore, ecco, gli poniamo delle domande secondo il nostro modo di vedere e di pensare, che è il modo di vedere e di pensare del mondo, cioè un modo basso. Quando io mi figuro sempre quando si va in aereo, no? Si vede a un certo punto, vabbè, vediamo le case, tutto, ma a un certo punto si vedono le nuvole, poi sopra, ecco, non si vede niente più, perché ci stanno tutto questo, stiamo chissà quanti chilometri, migliaia di chilometri di distanza dal suolo, no? È così. Allora, la mentalità alta, che cosa accade? Quella mentalità alta non ti fa vedere più le cose della terra. Così come non vediamo al di sopra delle nuvole, non vediamo la terra, ma vediamo tutto pulito, tutto bello, tutto trasparente, no? E allora la mentalità alta, la mentalità di Gesù, ecco, Gesù, vieni a pensare in me, vieni tu a pensare in me, vieni tu a vivere in me, ci fa pensare, ci fa vedere le cose alte, le cose che sono lassù, pur stando con i piedi per terra. Un altro messaggio, che adesso non vi trovo perché altrimenti il Signore lo dice, no? Dobbiamo stare in alto, però ben radicati con i piedi per terra, che guai se cominciamo a dare i numeri e a camminare con la testa fra le nuvole. Non capiamo niente, né di sopra e né di sotto. Ci troviamo, ecco, in quella parte dove stanno tutto, quando l'aereo passa in mezzo non vediamo più niente, no? Ci troviamo tutto confusi, si capisce niente, perché non sappiamo se stiamo sopra o stiamo sotto. Se vediamo la terra o se vediamo il cielo, ma vediamo questa nube che ci avvolge. mentre invece il Signore ci chiama a guardare in alto, ad avere, ecco, questa mentalità alta, come diceva qualche padre della Chiesa. Quindi le opere della carne, quindi le opere del mondo e le opere dello spirito si contrappongono a vicenda. Quelli che sono di Cristo Gesù, ma noi siamo di Cristo Gesù, penso, no? Quindi sta parlando di noi, dovrebbe parlare di noi. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Desideri. San Paolo, vedete che qua non dice desideri buoni o desideri cattivi. Paolo, hanno crocifisso la carne, quindi la carne, quindi con le opere della carne, le sue passioni e i desideri. Qualsiasi desiderio, perché buono o cattivo che sia. Perciò, se viviamo dello spirito, camminiamo anche secondo lo spirito. Camminiamo anche secondo lo spirito. Guai a fermarsi, guai a tornare indietro, guai a ripensarci, guai a dire ma forse questa non è la mia strada. Ma se cammini secondo lo spirito, come può essere? Come non può essere la tua strada? Quale strada vuoi? Vuoi la strada della felicità o vuoi la strada dell'infelicità? Il Signore ce lo dice, no? Durante nel Vangelo, ci sono due le strade, non ce ne sono quelle di mezzo. Le strade sono due, c'è quella larga, spaziosa, che ti conduce però dove? Ti conduce all'infelicità eterna. C'è invece quella stretta, hanno crocifisso la loro carne, quella stretta che invece ti conduce alla felicità eterna. Vedete allora come, ecco, il Signore attraverso San Paolo parla al nostro cuore sempre per la stessa ragione, cioè per renderci felici, per renderci eredi, eredi del regno. San Paolo ce l'ha detto, perché se quelli che commettono le opere della carne non erediteranno il regno, anche se non lo dice, quelli che invece vivono secondo lo spirito, che cosa faranno? Erediteranno il regno. Semplice. E siccome camminano nello spirito, vuol dire che quel regno lo erediteranno già su questa terra, già in questo mondo, nonostante il mondo. Allora non è che non viviamo più il mondo, ma che cosa facciamo? Sublimiamo il mondo, alziamo il mondo, possiamo trasformare il mondo, poi lo sentiremo, no? Possiamo capovolgere il mondo. Possiamo rivoltare il mondo. Una volta, no, si butta tutto, ma una volta si rivoltavano i colletti delle camicie, si rivoltavano i giacchi, c'è stata pure la canzone di cose. No, è così, cioè cambiare proprio la faccia vuol dire tutto il contrario. E allora rivoltare proprio la faccia del mondo, noi lo possiamo fare. Non è che altro quello che passa, non so se è passato qualcuno. Comunque, non è là, ma siamo noi che lo possiamo fare. Quando? Quando camminiamo secondo lo Spirito e quando abbiamo ereditato nella nostra vita il regno già presente su questa faccia della terra. Questo è San Paolo. Le cose vive e le cose morte, l'oggi del divin volere. Leggiamo e meditiamo piano piano, perché altrimenti non capiamo niente. Perché molte volte può sembrare qualcosa di scontato, di vabbè, però invece è qualcosa di molto profondo. Le cose vive sono quelle, spunti di riflessione per San Marzano, le cose vive sono quelle che nutrono l'anima, colmano di pace, di serena attesa, di sicura speranza, le cose che abbiamo detto, no? E mantengono la creatura attiva, cioè vitale, viva, in modo pacifico e creativo. Perché ci sono anche creature attive, ma non pacifiche e creative, no? C'è chi si dà da fare però poi alla fine, mi pare che già un'altra volta ve l'ho detto, efficienza è efficacia. Una cosa è essere efficienti, faccio questo, però poi alla fine non sono efficace. Una cosa invece è essere efficace. Allora mantengono la creatura attiva in modo pacifico e creativo, trova la pace in te stesso e molti troveranno la pace intorno a te, San Serafino di Saro. È creativo, per forza, perché io partecipo della creazione di Dio. Attento a compiere ogni bene possibile, ad addentrarsi in ogni angolo per compiere gesti di carità. Il bene sempre e comunque. Ma forse sai, no, sempre e comunque, San Paolo come ci diceva, ama il tuo fratello, dice il fondamento questo, il bene sempre e comunque, ma quello mi ha fatto, il bene sempre e comunque, in ogni angolo per compiere gesti di carità. In ogni angolo, perché non ci sono angoli nascosti dove un figlio del divin volere non possa arrivare. Perché altrimenti, lo dico di noi, saremmo handicappati, ci manca qualcosa, non possiamo arrivare a quel punto, io sono handicappato. O diversamente abile. Così, invece no, in ogni angolo. Chi è che le mamme, le mogli, no? Sanno come è difficile molte volte arrivare negli angolini per fare le pulizie, eccetera, eccetera, soprattutto in quei mobili tutti intagliati e roba varia, là molte volte sono tutti questi puntini così di polvere perché non ci si arriva. Invece noi le possiamo fare, ma non nei mobili, nel mondo. Per compiere gesti di carità e quindi per sollevare quegli accumuli di polvere che ci sono. Le cose morte fanno spendere energie in ricerche inutili, efficienza, nostalgie e tentativi di trattenere il tempo, le creature e le cose, invece di mettersi al di sopra di esse nella divina volontà. La mafia e la camorra, quando vogliono ammazzare qualcuno e farlo sparire per sempre, gli mettono i secchi di cemento vicino ai piedi e li buttano a mare. Allora noi facendo in questo modo, attaccandoci alle cose morte, accade proprio questo. Abbiamo questi pesi ai piedi dell'anima, che non ci permettono di salire al di sopra di quella nuvola, no? Come vi dicevo prima. E quindi che cosa accade? Accade che spendiamo energie in ricerche inutili. Corro di qua, corro di là, ascolto di qua, ascolto di là, penso, faccio, dico. Nostalgie, ma se fosse stato così, ma forse. E tentativi di trattenere il tempo. Trattenere il tempo, voi sapete che il tempo è di Dio, non è nostro. Non è il nostro, il tempo è di Dio. Come posso io trattenere il tempo? Non vi affannate, mi pare che proprio il Vangelo di oggi, se non mi sbaglio. Non vi affannate, no? Non potete cambiare nemmeno, almeno dai tempi di Gesù era così, adesso non è più. Non potete cambiare nemmeno il colore dei vostri capelli, o aumentarli, o adesso stanno anche qui, non è più. Diciamo così. Trattenere il tempo, le creature, vedete già quando noi abbiamo detto creatura, cioè io vi dico sempre le parole, bisogna snocciolarle perché ogni parola ha la sua importanza, devo dire il tempo, le persone e le cose, no? Le creature, io non posso trattenere la creatura perché siccome creatura vuol dire che appartiene al creatore e quindi non appartiene a me, non è mia, non è mio possedimento, è una creatura, e le cose. Guai se poi ci attacchiamo proprio alle cose, diventa ancora peggio. Invece di mettersi al di sopra di esse nella divina volontà, quello che vi dicevo prima, no? Mettersi proprio ecco, sull'aereo, belli, tranquilli, sulle ali, vi ricordate, le ali della divina volontà. Metterci sulle ali della divina volontà e lì stiamo sicuri, senza pericolo di poter cadere giù, di poter cadere a terra. Perché una volta che noi ci siamo stabilizzati sulle ali della divina volontà, ma stabilizzati in modo fermo, in modo bello, proprio pesante direi, ebbene stiamo a posto, stiamo tranquilli. Non sono più problemi miei. Com'è bello dire al Signore, molte volte, Signore mio, non sono problemi miei, sono problemi tuoi. Te la devi vedere tu.
A modo tuo.
Qualche volta, ecco, a modo tuo. Qualche volta io mi metto a scherzare, voi scherzate mica, perché è bello scherzare così. Ti è piaciuto, ma buttaste sull'altare, ma che bello qua. È colpa tua, ma te la vedi tu. Uno dei modi per dire al Signore a modo tuo, no? Le cose morte, ecco come ci diceva San Paolo prima, procurano che cosa? Inquietudine, insoddisfazioni, tormenti e stanchezze, amarezze e delusioni, come soffiare su un cadavere senza essere Dio. Ricordate Ezechiele, no? Il campo sterminato di ossa. Chi potrà portare queste ossa in vita? Certamente non il profeta, ma solamente Dio. Quindi soffiare su un cadavere senza essere Dio. Io non sono Dio. Non posso dare vita a un cadavere. È Dio. Anche i grandi miracoli, uno dei grandi santi, sappiamo bene che non erano i santi, ma era Dio che operava attraverso l'intercessione dei santi. Stiamo tranquilli che invece quando abbiamo in noi, come vi dicevo anche prima, inquietudine, insoddisfazione, tormento, stanchezza, amarezza, delusioni, ecco, vuol dire che stiamo andando dietro alle cose morte, vuol dire che ci stiamo affannando. Ma molte volte, sapete qual è la cosa più brutta? È che uno si crogiola in queste cose, no? Si dice così, si mette così, quasi le piace di stare in questo modo, di stare in questa situazione, perché poi gli piace anche lamentarsi e gli piace essere combattuto, poveretto, poveretta, ma guardano un po', alza la testa, cammina sempre con la testa bassa, sei figlio di Dio, alza la testa. Cammina con la testa alta perché sei figlio di Dio, non per superbia, non perché sei uomo per la città, non so come si traduce, ma perché sei figlio di Dio, cammina con la testa alta. Paradossalmente posso possedere il passato, il presente, il futuro, solo se me ne allontano, ma è così. Quando invece più ci penso, più mi arrovello, più così rosico dentro di me, più il passato, il presente e il futuro mi possiedono. Non sono più io che possiedo loro, ma sono loro che possiedono me. Come quando ci attacchiamo a qualsiasi altra cosa, no? Io penso di possedere, mentre invece sono posseduto. Penso di avere. Mentre invece è quella cosa, quella situazione, quella persona, ecco, che posseggono me. Perché non dormo, perché non sono inquieto, perché sono insoddisfatto. Una volta che ho ricevuto qualcosa, voglio sempre di più. E allora ecco che non sono io a possedere le cose, ma le cose posseggono me. Posso possedere il passato, il presente e il futuro solo se me ne allontano per entrare nella divina volontà e quindi è nell'infinito posso prendere in mano tutto in un punto solo, perché noi sappiamo bene che la divina volontà, chi entra nella divina volontà, entra nell'infinito. Non esiste più un passato, un presente, un futuro, non esiste più un modo, un essere, uno spazio. Esiste la divina volontà, quindi esiste questo infinito dove io realmente posso possedere tutto. E invece rifiuto l'eredità, rifiuto quello che Dio mi vuole donare liberamente, senza niente in cambio. Che è la cosa bella, che noi semmai andiamo dietro a tante cose che però dobbiamo comunque in qualche modo pagare, no? Dobbiamo dare un qualcosa in cambio, mentre invece poi la cosa più preziosa, più importante, più bella, più grande, più meravigliosa, si può dire più meravigliosa, ce ne importa, ma noi è per far capire che ancora è sempre di più e che ci viene data gratuitamente, senza niente, ebbene, molte volte la rifiutiamo, oppure la trascuriamo, oppure diciamo, vabbè, ma tanto, questo è un altro errore, tanto ormai mi appartiene, tanto ormai è mia, tanto ormai, vi ricordate tanto ormai? Che porta a che cosa? Alla morte, tanto ormai, che porta a nulla. Fermarsi a voler trattenere qualcosa vuol dire sicuramente perderla, voi lo vedete anche nei rapporti interpersonali, no? Quando ci si vuole per forza imporre, no? Ad una persona o l'affetto, o l'amore, o l'amicizia, o qualsiasi altra cosa, si diventa ossessivi, noiosi, scucciante e si perde. Ed è così. Fermarsi a voler trattenere qualcosa vuol dire sicuramente perderla, dove anche quel fermarsi vuol dire non camminare, no? Perché ci fermiamo e allora mi fermo a fare che cosa? A restare sempre allo stesso punto, perché devo cercare di trattenere qualcosa o qualcuno. Ecco perché Gesù dice: chi vuol salvare la propria vita la perderà. Ricordate, quando Gesù dice questa parola, dice anche non è ancora l'età queste cose, Signore. A che serve guadagnare il mondo intero se poi si perde la propria anima? È quello che ci sta dicendo il Signore adesso. A che serve guadagnare il mondo intero se poi si perde la propria anima? Chi vuol salvare la propria vita la perderà. Perderà. Perché si pensa a voler trattenere un qualcosa che non appartiene a me, ma appartiene a Dio. Ecco perché c'è anche questo promemoria qui dietro, che voi trovate dietro a me. Le cose del mondo occupano, sta dietro al giornalino, mi è caduto sotto l'occhio prima ed è rimasto collegato a quello che dovevo dire. Le cose del mondo occupano il cuore come i nemici occupano le terre conquistate. Chi vuol salvare la propria vita la perderà. Dio riempie il cuore come gli amici riempiono di gioia la casa che li ospita. Vedete che bello? Dio riempie il cuore. Quando Dio mi ha riempito il cuore, io di che cosa ho bisogno più? Che cos'altro mi può dare quella pace, quella serenità, quella gioia, quella felicità che solo Dio può dare? Ecco perché Maria era senza macchia di peccato originale. Proprio per questo, Ve l'ho detto già qualche altra volta, no? Il verbo che carito me, che cosa vuol dire? Piena piena, ricolma di grazia, cioè piena piena, ricolma dell'amore di Dio. Allora nel momento in cui è piena piena, traboccante dell'amore di Dio, vuol dire che non c'era posto per il peccato. È quello che dovremmo raggiungere noi e capire. Dio riempie il cuore come gli amici riempiono di gioia la casa di chi li ospita. Lasciarci riempire il cuore da parte di Dio. Ma vuol dire anche aprire il nostro cuore a Dio. Vuol dire anche dire: Signore, io sto qua, fai di me quello che tu vuoi. La preghiera di Charles de Foucault, no? Mi abbandono a te, completamente a te, fai tu quello che vuoi fare di me. Io apro il mio cuore a te affinché tu lo possa riempire della tua presenza, cacciando fuori quei nemici che sono le cose del mondo. Là dove sarà il tesoro, il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore. Vedete come Gesù, ecco, continuamente rinfresca la memoria, continuamente ci richiama a questo cuore che deve essere riempito di Lui. Chi vuol salvare la propria vita la perderà, e chi la butta in Dio la ritrova vera, infinita ed eterna. Io sono la via, la verità e la vita. E attenzione, quando noi diciamo questo termine, buttare, diciamo sempre in senso negativo, no? Devo buttare qualche cosa, tranne la buttare pasta, quello è in senso positivo, però ed è una cosa bella. Ma di solito buttare, devo buttare qualche cosa, quindi vuol dire, come noi lo intendiamo, disfarsi, liberarsi, annientare qualche cosa. Allora, chi butta, cioè chi annienta, chi si disfà della propria vita e quindi la butta in Dio, la ritrova, e la ritrova vera, che molte volte la nostra vita è falsa, la ritrova infinita, quindi non più limitata al mio corpo, al mio spazio, al mio tempo, e quindi eterna, come Lui è eterno. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. Figli del divin volere, nelle vostre scelte, quindi è logico che quando ci sono dei paragoni, no? Ci sono due modi di vivere e di essere, c'è una scelta, per forza. Non si può restare neutrali, potremmo fare Svizzera in eterno, ma dobbiamo fare una scelta, perché di solito in questi posti non si paga la tassa, no? È così. E a noi piace. Invece no, dobbiamo fare la scelta. Nelle vostre scelte, fra le cose vive e le cose morte, manifestate a voi stessi e agli altri. Amore verso se stessi, amore verso gli altri. Chi siete oggi? Perché lo siete, il Signore ci dice lo siete. Emerge la vostra verità e non si può camuffare, non si può nascondere. Non posso nascondere di essere figlio del divin volere, guai se lo facessi. Vuol dire che ho vergogna, vuol dire che c'è qualcosa che non va in me, vuol dire che mi sento a disagio, che se lo camuffo, se lo nascondo, non porto quella gioia di possedere Dio in me, di essere posseduto da Lui. Vi ricordo che i tesori non sono le cose, ma le scelte. E vi invito a fare scelte di ricchezze inalienabili. dove pignole e ruggine non consumano e non divorano. Ricordate, ecco perché lì dove sarà il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore. Quindi la scelta, e la scelta, vedete, deve essere una scelta vera, una scelta ferma, una scelta unica. Non posso scegliere e poi dopo dire no vabbè, ma forse mi ero sbagliato, torno un po' indietro, oppure mi riprendo un qualche cosa o ti ridò qualcosa in più, no? E queste scelte a mezza, così, insomma, il Signore non ne vuole. Guai se torniamo tristi a casa nostra. Quando Gesù è una delle tante persone a cui mette di fronte una scelta, quando Gesù incontra il giovane cosiddetto ricco, e allora ci dice il Vangelo, innanzitutto fissatolo, lo amò. Questa è la cosa più bella che ci dice il Vangelo, fissatolo, lo amò. Cioè solo lo sguardo di Gesù già, ecco, lo amò. E io penso che chi gli stava intorno ha notato questo sguardo, perché sennò non poteva scrivere fissatelo, lo amò, e si doveva vedere in quello sguardo tutto l'amore che il Signore portava per quella creatura, per quella persona. E allora lo ha messo di fronte a una scelta. Signore, ma che devo fare? Per... se vuoi, lascia tutto, prendi, dai tutto ai poveri, vieni e seguimi. E il Vangelo ci dice che il giovane scelse, ma scelse in modo errato, tanto è vero che quella scelta lo portò a che cosa? Se ne andò via triste, perché aveva molti beni, era pieno di se stesso, era pieno di quelle cose morte che lo avevano allontanato da Gesù, che non gli avevano permesso di scegliere per il bene, per il sommo bene, per il vero bene che era Gesù, che era la via che lui gli aveva indicato. Poi vieni e seguimi, e segui me, aveva detto Gesù. Certamente il giovane non avrebbe avuto già il Vangelo su cui guardare, ecco, o le lettere di San Paolo o altre cose. Ecco perché, vieni e segui me, come io faccio, così farai anche tu. Se ne andò triste, perché aveva molti beni. Era pieno di se stesso, pieno delle sue cose, pieno delle sue cose morte. Ecco perché se ne andò triste. Allora che il Signore ci conceda, attraverso l'intercessione di Maria, di fare scelte vive, scelte belle, scelte che ci portano alla pace, alla serenità, alla gioia. Scelte nello Spirito e scelte per lo Spirito, scelte con lo Spirito, no? Vivete secondo lo Spirito. Maria Madre della scelta divina, prega e intercede per noi. Quando si decide di consacrare un qualcosa o un qualcuno alla divinità, oggi si parla di affidamento, noi parliamo di consacrazione, si decide di togliere questa cosa o questa creatura all'uso profano per dedicarlo all'uso divino, tra virgolette uso, no? Si consacra una chiesa, si consacra il calice per la catena per la messa, si consacrano le persone alla Madonna, al cuore di Gesù, alla divina volontà. Allora dobbiamo innanzitutto comprendere questo, che consacrare vuol dire prelevare dall'uso profano una persona, in questo caso colui che si consacra alla divina volontà, e dedicarlo unicamente a ciò per cui ci si è consacrati. Quindi, meditazione dalla consacrazione alla divina volontà. Detto questo, perché mi sembra necessario comprendere, ecco, quando uno ha fatto una consacrazione, che cosa ha fatto? No? Perché altrimenti uno fa senza sapere che ha fatto. Ho fatto la consacrazione al cuore di Gesù, alla Madonna, alla Divina Volontà, e poi sono consacrato a tutto, vabbè, però vediamo che cosa vuol dire essere consacrato. Sacrifici e olocausti non gradisci. Allora ho detto, ecco, io vengo a Dio per fare la tua volontà. Sapete che questa è una parola della Sacra Scrittura che poi viene messa anche in bocca a Gesù. No, vabbè, la Coroncina, sì, stavo parlando prima di... Il massimo del sacrificio, l'olocausto più gradito, il massimo della gloria. Vi leggo un messaggio della Madonna, pagina 81 del Divin Volere. Chiedo scusa, vi faccio saltare una parte, un'altra, però è così. Figli del Divin Volere, pagina 81, libretto del Divin Volere. Figli del Divin Volere, siete amati di un amore di predilezione. Tutti voi che avete accolto e cercate continuamente la Divina Volontà. Non ci sono sacrifici e offerte più graditi a Dio di un respiro nel fiat, di un volere umano che cerca, trova e cede il passo al volere divino. Un passo dietro l'altro, un gesto d'amore che rincorre un altro gesto, illuminate le strade del mondo che diventano richiami per altri figli. Dove voi passate diventa visibile il regno di Dio. Non stancatevi di camminare, il male fugge da voi e noi vi accompagniamo ovunque con la nostra benedizione. Abbiamo capito che cosa è sacrifici offerti più graditi a Dio, un respiro nel fiat di un volere umano. Questo dovrebbe essere già accaduto, un volere umano che cerca, trova e cede il passo al volere divino. Nel momento in cui mi consacro alla Divina Volontà, vuol dire che sto facendo questo. Una volontà umana, la mia volontà umana, un volere umano che cerca, trova e cede il passo al volere divino. Nel cammino del fiat, fronzoli e orpelli sono stati sacrificati in olocausto, sacrificio. Poi siamo arrivati a sacrificare gli attaccamenti, gli affetti, e sottolineiamo in modo particolare le meraviglie che compie il Signore quando offriamo in olocausto la nostra parola per diventare parola. Avete notato? La nostra parola, cioè le chiacchiere inutili, per diventare parola, il Verbo eterno di Dio che si fa carne e diventa parola in ciascuno di noi, così come ha fatto Maria. Maria che cosa ha fatto? Ha offerto in olocausto la sua piccola parola per diventare, lei ancora più di noi, in modo per diventare parola, per diventare abitazione del Verbo, ma per diventare essa stessa parola di Dio, tutta verbizzata, diceva un santo sacerdote, Don Carlo di Ambrogio. Tutta la Madonna è stata tutta verbizzata, cioè tutta parola. E cominciamo a incamminarci sulla via dei sacrifici visibili solo agli occhi di Dio. Qualche giorno fa mi pare che c'era il Vangelo che diceva quando preghi, quando fai l'elemosina, quando entra nella, è il Padre tuo che vede il segreto, ti ricompenserà. Non chi ti sta intorno. Approfondendo il dono del Divin Volere, il passo successivo dell'olocausto invisibile è il pensiero. Difatti, il pensiero dovrebbe essere il primo. Di solito uno prima pensa e poi agisce, poi parla o poi fa altre cose, no? insieme al rettore del mio seminario, la regola delle 10P, 8, 10, 11. Prima pensa, poi parla, perché parole poco pensate portano pene. Ma dovrebbe essere per ogni cosa.
Come pensate,
portano pene, portano sofferenza. Allora, di fatto il pensiero dovrebbe essere il primo, ma noi partiamo sempre dal fare. Ci sembra più semplice fare piuttosto che pensare, tacere o parlare. Difficile oggi che qualcuno possa, ecco, prima riflettere su quello che pensare, quello che deve fare, quello che deve dire, quello che deve tacere anche, no? Tutto deve partire dal nostro pensiero. Questo pensiero io lo voglio anche dare in olocausto al Signore. E infatti deponiamo allora sull'altare della divina volontà ogni pensiero che non nasce dal fiat e non è diretto all'edificazione del regno. Non nasce dal fiat e non è diretto all'edificazione del regno. Ogni pensiero che non nasce dal fiat e non è diretto all'edificazione del regno, giustamente, è un pensiero inutile, è un pensiero sbagliato, è un pensiero che non va messo in pratica. È meglio che un bullo proprio alla carta, ecco. Cioè, lo elimino dalla mia testa, dalla mia mente. Perché? Perché è un pensiero che non è secondo la volontà di Dio, non è secondo il sì di Dio, perché sappiamo che il fiat vuol dire proprio questo, il sì di Dio, il si faccia di Dio. Deponiamo allora, lo ripeto, sull'altare della divina volontà ogni pensiero che non nasce dal fiat e non è diretto all'edificazione del regno. Noi siamo per questo su questa terra, per edificare il regno. Pur essendo eredi, ma siamo eredi non passivi, siamo eredi attivi. Perché siamo eredi che nello stesso momento in cui ricevono questo dono, però ecco, si danno da fare per costruire questo dono, per edificare questo dono, per edificare il regno. Per arrivare a questo devo aver già sacrificato ogni curiosità inutile, anche curiosità che sembra buona. Curiosità inutile. 3 giorni di oscurità, 3 giorni di questo, 2012, che ne so, tutte queste curiosità inutili. Mio marito prende il posto, mio figlio fa questo, sono curiosità inutili. Se io ho dato la mia vita al Signore e l'ho messa nel fiat, ma scusate, ma quello che mi accadrà è qualcosa di buono o è qualcosa, cioè è qualcosa secondo la volontà di Dio o è qualcosa che non è secondo la volontà di Dio? E allora perché lo devo sapere? Perché mi devo intrigare? Perché devo entrare nei pensieri? Quante volte il Signore dice: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie. Perché vuoi scandagliare la fine del mondo, questo, quell'altro? Si parte dalla fine del mondo per arrivare al gatto se cambia o meno. Come pure i gatti si affidano al Signore. Sì, ho trovato le fotografie dei gatti e dei cani nell'anfora davanti al Rosaresti. Qualcuno ha affidato il gatto e il cane alla Madonna perché stia bene. Ma povera bestia, come fa? Però non si capisce poi alla fine chi è più bestia. A finire che doveva essere il cane o il gatto a affidare la Madonna al padrone perché si converta. Per arrivare a questo devo aver già sacrificato ogni curiosità inutile, non l'interesse utile all'esercizio della carità. Con la carità sta sempre al di sopra di tutto, non ve lo dimenticate. Alla fine della vita saremo giudicati sull'amore, nemmeno su quanti ritiri abbiamo fatto, anche se poi il Signore ci dirà che è una cosa importante, però per farvi capire, saremo giudicati sull'amore. Anzi, ma tenete presente questa parola di Dio: saremo giudicati sull'amore e non sui ritiri che abbiamo, su tutti i ritiri che abbiamo fatto. Poi vi spiego dopo però, Nel divino volere, no, dove stiamo? Anche minimo, anzi proprio quel minimo significa un'attenzione massima e un amore senza confini. Nelle piccole cose molte volte che si vedono, ecco, le grandi cose, si vede il grande amore. Nel divino volere quel minimo assume una portata sbalorditiva, con un'eco infinita che per grazia si ripercuote nel cuore. Quando noi pecchiamo, siamo chiamati a celebrare il sacramento della confessione, della penitenza, o anche della riconciliazione. Voi sapete che non è solo riconciliazione con Dio, neanche riconciliazione con la Chiesa, riconciliazione con i miei fratelli. Perché? Perché quel peccato che io ho fatto porta danno anche alla comunità e alla Chiesa, anzi porta danno all'umanità, non solo alla Chiesa. Lo stesso accade quando io mi comporto bene, quando io vivo in tutto e per tutto nel divin volere. Quel minimo assume una portata sbalorditiva, con un'eco infinita che per grazia si ripercuote nel cuore. Questo possono testimoniare i figli del divin volere, che non si crogiolano nell'acquisto, nell'acquisito. L'acquisito di che? L'acquisita. Se no non avevo già letto prima, solo che mo. L'acquisito è sempre a rischio se non spendiamo ogni attimo del tempo. Non sappiamo quanto che ancora ci è donato per arricchirci pescando sempre più in profondità. Quante volte, ecco, pensiamo, vabbè, sono arrivato, vabbè, conosco tutto, vabbè, questo mi basta, vabbè, sto bene così. A volte il Signore ci ha detto che sto bene così, non va bene. Non è una cosa che va bene, sto bene così, mi basta questo. Ma no, devo sempre cercare, come fanno i ricercatori in campo scientifico, no? Cercano sempre. Così devo fare io. Guai se mi fermo a ciò che già ho, l'acquisito. Vuol dire che non vado avanti, vuol dire che non cammino, vuol dire che non progredisco del progresso di Dio però. Se non spendiamo ogni attimo del tempo, non sappiamo quando, questo ecco, i miei tempi non sono i vostri tempi, che ancora ci è donato per arricchirci. Ci arricchiamo. Procuratevi tesori per il cielo, dice Gesù, pescando sempre più in profondità, in quel mare immenso di bene, che ci è stato offerto, ma nel quale siamo liberi di galleggiare o di inabissarci nella bellezza mozzafiato di tutto ciò che è divino. Io sono libero di restare alla superficie e quindi di galleggiare, ma galleggiando dimostro il mio essere. C'è orecchi per intendere intenda. Gli stupidi, no? Gli stupidi galleggiano, mentre invece io voglio inabissarmi. Voglio inabissarmi. Siamo liberi di galleggiare o di inabissarci nella bellezza mozza fiato, cioè voglio rimanere senza fiato, di tutto ciò che è divino. Perché? Perché mi inabisso in qualcosa che io non posso spiegarmi, ma che posso possedere. Posso possedere, può essere mio, posso avere come mio. Signore, insieme, oggi festeggiamo la gioia dell'incontro con te e fra di noi, la gioia del nome nuovo che ci hai dato, la grazia per viverlo e diventare quelli che ci hai destinati ad essere, tuoi figli e re in questo universo. si diventa re se ci si lascia fondere e rimodellare, umiliare e sgretolare, per risorgere e brillare nel tuo cielo. Quel cielo che diventiamo noi, qui, adesso, quando scopriamo che davvero possiamo tutto accettare, tutto soffrire, di tutto gioire, senza perdere la speranza e la libertà. Allora ti vogliamo incontro, Signore, sperimentiamo il tuo abbraccio e ti conosciamo. Ci conceda Dio di parlare secondo conoscenza e di pensare in modo degno dei doni ricevuti. Così sia. Ecco il nome nuovo. Il nome nuovo il Signore ci ha dato, conosciamo, non il nome nuovo. Questo nome nuovo implica anche appartenenza. Io appartengo a Lui e Lui appartiene a me. Lui è mio e io sono suo. Attenzione, perché altrimenti non ha senso, no? Ricevere un nome, non è come il nome che noi riceviamo il giorno del battesimo, è qualcosa di più. Il nome che Lui ci ha dato vuol dire intima unione con Lui, vuol dire essere una sola cosa con Lui, vuol dire essere talmente, ecco, fusi, non fusi mentalmente, ma proprio fusi con Lui, diventare realmente una sola cosa con Lui. Infatti si diventa re se ci si lascia fondere e rimodellare, curare, come quando noi portiamo un qualcosa di oro, no? Che non ci piace, lo portiamo, facciamo fondere e poi facciamo fare un'altra cosa. Così dobbiamo lasciar fare a Dio. Lascia fare, la parola d'ordine, lascia fare a Dio, lasciare agire Dio. Umiliare e sgretolare per risorgere e brillare nel tuo cielo. Quindi non c'è solo una parte, come dicevano i filosofi, le scuole piccole, quindi la parte destrua e distruttrice, no? Ma c'è una parte costruttrice, che è quella di risorgere e brillare nel tuo cielo. Quel cielo però che diventiamo noi, qui, adesso, quando scopriamo che davvero possiamo tutto accettare, tutto soffrire, di tutto gioire, senza perdere la speranza e la libertà, quella libertà che ci diceva San Paolo. Allora ti voliamo incontro, non veniamo incontro a te, non corriamo incontro a te, ma ti voliamo incontro, Signore. Sperimentiamo il tuo abbraccio e ti conosciamo. Sapete che cos'è la conoscenza, no? La Sacra Scrittura, il rapporto intimo di nuovo, come quello del marito e della moglie. E veniamo in modo più stretto proprio a noi. Messaggio per San Nazaro, c'è scritto proprio sopra. Qualche giorno fa, martedì, mercoledì forse, non mi ricordo, stavo preparando, avevo già ricevuto questi due qua, no? Quindi mi stavo un po' preparando, leggendo qualcosa sui libretti, eccetera, cercando. E allora leggevo ogni tanto per Nocera, per Pavia, per Lago Patria, per... Ma scusate, ma noi che figli siamo nel giovedì? Per noi non arriva niente. L'ho raccontato già da un'ora questa cosa qua, già abbiamo riso per parecchio per telefono. Dico, ma noi... niente, per San Nazaro non arriva mai, insomma, mi sentiranno che lo sto raccontando, ma l'avevo detto che lo raccontavo anche a lui. Così come accade in Terra Santa, qualcuno che ricorda in Terra Santa, il pomeriggio non riuscivamo, cioè io non riuscivo, stavo sul letto così a dormire, un certo punto dico, sì, ma tu oggi sei venuto fino a che non parli. Dall'altra parte, la stanza di fronte, c'era qualcuno che non riusciva a dormire, perché il Signore cominciò a parlare. E allora la stessa cosa è accaduta l'altro giorno, no? Dico, ma noi, capito, non ci dice niente. E sai proprio questa, a modo mio, sai proprio, siamo figli...
Sì, ma no,
E così il giorno dopo è arrivata la telefonata, dice: guarda che è arrivato questo messaggio, e addirittura inizia: figli di Letti, non figli di MN, figli di Letti. Signore Sciacca e Merema, se dice a Napoli, perché poi c'è sta pure l'Ueste, non è che... Figli di Letti, questo incontro mensile è un dono grande per voi e per il sacerdote, quindi per noi è un dono grande, che vi accoglie nel mio nome. Beati quelli che comprendono nella grazia che concedo a tutti voi e collocano questo appuntamento con me in cima ai pensieri e agli impegni. E collocano questo appuntamento con me in cima ai pensieri e agli impegni. Questo è molto chiaro, non c'è bisogno di spiegazioni, no? Sembra, perché è così. D'altronde noi, quando, ecco, almeno in questi ultimi mesi, ma anche prima, avevamo dato 3 date una dietro l'altra, quindi sapevamo 3 mesi prima quando ci dovevamo incontrare. Adesso, bene o male, ecco, un mese prima si sa quando bisogna venire il mese dopo, semplice. Quindi, beati quelli che comprendono nella grazia che concedo a tutti voi e collocano questo appuntamento con me in cima ai pensieri e agli impegni, cioè dopo a tutto. Perché in cima molte volte qualcuno potrebbe capire, no? Se è a metà della montagna, se è a 3-4, no, dopo a tutto proprio. Dopo di là c'è il cielo. Vengono, vedete com'è bello, vengono ad abbeverarsi, quindi faccio rifornimento perché ne ho bisogno. Ma perché ne ho bisogno? Non solo per la mia vita spirituale, non solo per me stesso. E sempre più diventano fonte nella divina volontà. Che cosa si fa la fonte? Quello che abbiamo fatto prima, ci si abbevera. E allora che cosa accade? Accade tutta una catena. Cioè io mi disseto, io mi abbevero a questa fonte e divento fonte nello stesso momento. Guardate quanto è bello. Con gioia grande, grazie Signore, vi benedico. Ecco, nostra madre è qui e raccoglie la vostra preghiera. Vedete che bel messaggio, eh? E ditemi grazie. Perché se non faccio un disponente qua, però attenzione, è un bel messaggio di consolazione, di gioia. Figli di Letti, con gioia grande vi benedico, nostra madre è qui e raccoglie le vostre preghiere. Però è anche un messaggio di richiamo alla responsabilità. Questo poi penso che sarà distribuito anche agli assenti, no? A tutti, perché così, ecco, si prende coscienza di quello che si perde e invece di quello che si acquista, acquista in senso buono, non come abbiamo visto prima, cioè qualcosa di acquisito, ma un qualcosa di arricchito, cioè io mi arricchisco, io mi disseto per diventare poi fonte, per diventare, ecco, causa di gioia per gli altri. Quindi dobbiamo tenere presente questa grande grazia che il Signore ci fa, che ci fa. Che voi pensate, pure parlando, io è come se ascoltassi, perché molte cose, sì è vero che uno si prepara, le prende dal libretto, così, però poi molte cose... Se no sta preghiera dello Spirito Santo che faceva all'inizio, che la facciamo a fare? Mica proprio lezione dato per riempire il tempo, ma proprio perché il Signore, ecco, possa darci tanta luce, tanta illuminazione per poter parlare e per poter ascoltare. Perché se io non parlo secondo lo Spirito, voi non ascoltate secondo lo Spirito, vi annoiate e non portiamo frutto. Ecco, non c'è questo essere abbeverati e essere fonte di abbeveramento degli altri. Si dice così, penso che sì. Io avrei anche terminato, Piero, non so se tu vuoi spegnere, vogliamo registrare anche le domande di saluto.